Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata della Stanza. Oggi il nostro ospite è il professor Gianluca Borzoni, il quale insegna storia delle relazioni internazionali all'Università di Scienze Politiche di Cagliari. E vi confesso che è in parte anche grazie al professor Borzoni se oggi siamo qui con queste trasmissioni. O meglio, è grazie al professor Borzoni se io ho potuto fondare e far crescere la mia casa editrice. Il professore mi ha aiutato in due punti fondamentali. Prima di tutto dal punto di vista materiale, suggerendomi all'inizio, quando ero appunto agli inizi, degli elaborati di alcuni brillanti studenti che avrebbero potuto essere pubblicati, e sotto di professor Borzoni vedete un esempio di questi brillanti studenti. Poi, secondo punto, forse quello fondamentale, quando soprattutto all'inizio le cose non andavano per il meglio, il professor Borzoni mi ha sempre sollecitato nel continuare, nel non abbattermi davanti alle difficoltà che questo mestiere comporta e dandomi delle preziosissime iniezioni di adrenalina che mi sono sempre servite per continuare nel progetto. Quindi io per questo ringrazio davvero Gianluca Borzoni. Poi Gian Lorenzo, ti ho già nominato prima e ti conoscono già tutti, quindi passiamo un altro che conoscono già tutti, Mirko Campochiari, Parabellum. Ok, allora, comunicazioni di servizio, intanto vi mostro, sabato è uscito il nuovo numero del caffè, eccolo qua, il nu nuovo numero del caffè, il numero 29, il numero 29 che abbiamo realizzato in collaborazione con la Minerva. Questa collaborazione proseguirà nei prossimi mesi e speriamo anche nei prossimi anni. Quindi se volete acquistare la versione cartacea la trovate su Amazon. E se invece volete ricevere la versione PDF, potete riceverla abbonandovi gratuitamente al nostro canale Twitch Amazon Prime. E vi ricordiamo che se siete abbonati appunto ad Amazon Prime, l'abbonamento è gratuito. Vi invito a iscrivervi al nostro canale Twitch e a iscrivervi al nostro canale YouTube, nel quale vengono ricaricate tutte queste nostre live. Ora, avete già letto il titolo di questa live. Oggi è l'8 novembre del 2021. E 98 anni fa Adolf Hitler tentava il colpo di Stato, il Putsch di Monaco. Ma come siamo arrivati a quel colpo di Stato? Come al solito, passo indietro. Finisce la Grande Guerra e la Grande Guerra si conclude con la pace di Versailles, la quale cominciò i lavori nel gennaio del 1919 a Parigi. E la quale avrebbe dovuto dare all'Europa un nuovo assetto sia politico che territoriale. Conducono le trattative l'americano Wilson, il francese Clemenceau, l'inglese Lloyd George e l'italiano Orlando. La conferenza impone cinque trattati di pace, i quali saranno imposti dai vincitori ai paesi sconfitti, e a pagare maggiormente sarà la Germania, ma anche l'Italia, che dopo il riconoscimento di Fiume lascerà l'assemblea. Quindi il 18 giugno del 19 viene firmato l'accordo, durissime condizioni di pace per la Germania, importanti rinunce territoriali, ingenti risarcimento in denaro ai vincitori, valutati in 132 miliardi di marchi oro, drastico disarmo con un esercito di appena 100.000 uomini e l'assunzione di colpa per il conflitto appena concluso. Quindi, in Germania tumulti, si formano diversi gruppi, sia nazionalisti che rossi, i quali si combattono a vicenda, e un ex caporale che venne anche decorato con la croce di ferro di prima classe, Adolf Hitler, il quale nel 19 collabora con l'esercito come infiltrato in questi gruppi e si arruola in un gruppo di estrema destra, il quale poi trasformerà nel Partito Nazionalsocialista, diventandone il Führer. E il programma di questo Partito Nazionalsocialista è lotta contro i nemici interni, lotta contro i rossi, lotta contro la Repubblica di Weimar, la quale non vuole rigettare il Trattato di Versailles, e lotta contro gli ebrei. Quindi, professor Borzoni, Adolf Hitler, nella notte tra l'8 e il 9 novembre del 1923, tenta il colpo di Stato, tenta di rovesciare il governo bavarese per poi marciare su Berlino. Questo perché nella politica interna, appunto, come abbiamo visto, va contro quello che è stato, quelli che sono stati gli accordi del trattato di Versailles e che i politici della Repubblica di Weimar non si decidono a contestare, anzi vogliono continuare ad appoggiare quello che è stato deciso nell'assemblea. Alcuni storici dicono che la seconda guerra mondiale è cominciata nel 1919 a Versailles. Io non sono d'accordo con questo, però penso che quella lunga miccia che poi esplose nel settembre nel 1939 cominci sia stata accesa lì nel 1919 a Versailles. Infatti, come diceva il generale Foch, colui che firmò l'armistizio a Compiègne da parte degli alleati, lui disse: Versailles è un armistizio che durerà 20 anni. Quindi, professor Bruzzoni, quali sono stati i difetti del trattato di Versailles, se ci sono stati?
Ma, bella domanda, Stefano. Intanto buonasera a tutti e grazie per questo invito. Consentimi, Stefano, non ho nessun merito, tranne quello è vero nelle nostre conversazioni, di spingere te e altri, ma soprattutto te, a perseverare quando si ha un'idea in mente e un'altra divulgazione, uno scopo da compiere. Questo sì, ci siamo certamente trovati. Come dire, la tua domanda in poche parole affronta uno dei grandi nodi della storiografia, quindi è anche, sarebbe velleitario da parte mia essere risolutivo in questo senso, però certamente è vero che soprattutto in ambito internazionale, dalla mancata risoluzione di problemi sul tavolo, fatalmente derivano conseguenze tragiche, drammatiche o quantomeno destabilizzanti, e il ventennio interbellico, come dicevi giustamente, ne è la prova. Per tutta una serie di motivi, vorrei dire, sia tradizionali, sia propri di una innovazione diplomatica che i trattati di pace con i quali termina la drammatica esperienza della Grande Guerra portano con sé. Sotto il profilo di un'evoluzione piuttosto tradizionale dei fatti, si trattava di un altro capitolo drammatico della avanzata fase di contrapposizione, di forte destabilizzazione tumultuosa del vecchio continente tra l'Ottocento e il Novecento, e in particolare di una contrapposizione, quella tra il mondo francese e il mondo tedesco, la cui resa dei conti risulta in questa occasione fatale, e non solo in questa occasione fatale al mondo germanico. Il portato di tutta questa esperienza di contrapposizione, di forte ostilità, di lavacri da sperimentare per superare le esperienze, la contrapposizione del passato, aveva prima alimentato la contrapposizione e poi ha alimentato le discussioni che portano a una pace gravosa, dura, ricca di risentimenti. Niente di nuovo sotto il sole, se vuoi metterla in questi termini, nell'esperienza diplomatica, ma molto di nuovo nello specifico dei trattati invece che chiudono la Grande Guerra, perché a questa coda di risentimenti fa stavolta eco tutto un insieme di nuove disposizioni, ma direi di un'impostazione moralistica o moralisteggiante, vorrei dire, che lungi dal risolvere le questioni acuisce nuovamente problemi e contrapposizioni. C'è un'aneddotica sterminata che molto meglio delle mie parole può mettere in luce quanto già dicevi sul portato di questi risentimenti persistenti. Forse l'immagine più emblematica e più utilizzata dagli storici e la famosa, il famoso Salone degli Specchi, non a caso scelto per la sottoscrizione del tutto subalterna del trattato di pace da parte della Germania, ricordando quel 18 gennaio del 1871, quando in quello stesso salone era stato proclamato il grande impero tedesco e la Germania Guglielmina spiccava il volo. Ecco, c'è una volontà di vincere, di stravincere e anche, dicevo, moralisticamente di attribuire uno stigma internazionale al popolo tedesco, ai governanti e al popolo tedesco. Il Trattato di Versailles è fedele specchio di questa impostazione. Dalla connotazione più chiara, che è l'arcinoto articolo sulla colpevolezza, che dice chiaramente che la Germania viene punita, la Germania con i suoi alleati, ha sostanzialmente guidato una coalizione e verrà punita per i danni che ha inflitto in una guerra che ha provocato. Ecco, questa costruzione in poche parole innovava fortemente, stavolta sì, quindi dicevo pratiche tradizionali e una forte carica innovativa, che è l'attribuzione di torti e ragioni in maniera così esplicita in un trattato di pace, perché la comunità internazionale, soprattutto nell'evoluzione della comunità internazionale in ambito moderno e contemporaneo, ha vissuto, lo sappiamo, un seguito di pace, di guerra, quasi una dinamica tristemente fisiologica, ecco. Una serie di disposizioni di tale portata, viceversa, innovava. Non era più una fisiologia, la Germania era una sorta di male incistato nella comunità internazionale perché provocava lutti che poi andavano sanati. E tutte le disposizioni che citavi, da quelle territoriali a quelle più politiche, quelle economiche, che monetizzavano la colpa, lo stanno a dimostrare, come diciamo spesso agli studenti, ed è un esempio che rende l'indegnità, perché di questo si tratta, messa nero su bianco il Trattato di Versailles, è capace di esplicarsi in tanti aspetti della vita esterna, internazionale della Germania, no? C'è una casa regnante, ci sono dei governanti, hanno sbagliato, sono colpevoli, sono responsabili, verranno giudicati. Ecco, guardate quanto l'indegnità e la colpevolezza sono, non sono vuote parole, sono parole molto piene e molto pesanti, perché da questo momento in avanti i governanti saranno giudicati. Beh, stavolta non ci si riesce, perché il Kaiser scappa, chiede asilo e lo ottiene, ma il principio di una responsabilità da sanzionare, come sappiamo, farà strada. Stessa cosa per quanto riguarda gli studenti lo sanno bene, la capacità ad esempio di amministrare gli altri popoli. I territori d'oltremare facevano da lungo tempo parte del patrimonio territoriale politico di potenze che si combattevano e che vedevano transitare territori in conseguenza di queste contrapposizioni. Stavolta la Germania, le colonie vengono sottratte perché paese indegno di amministrare altri popoli, mentre i vincitori sono degni e quindi li amministreranno. Insomma, poi se tu vorrai qualche parola si può dire anche circa la particolare situazione, perché non a caso siamo in questa fase del 1923, in questa fase di quest'anno, ma già quanto detto ci spiega come questo patrimonio negativo di risentimenti attendesse una voce che li incanalasse in una narrazione che come dire, ribaltasse l'assunto. Voi tedeschi siete la feccia del mondo, la schiuma della terra. Non è vero, non siete la schiuma della terra, siete il popolo eletto. E queste istanze, già ben presenti nel mondo germanico, trovano tristemente un cantore più abile di altri, più fanatico di altri, certamente, capace anche però di incantare con la sua virulenza verbale torme di uditori, e incanalando questi concetti parlerà a orecchie disposte a intendere, e con grande successo.
Sì. Professor Brusoni, vorrei farti un'altra domanda prima di passare la parola a Gian Lorenzo. Allora, noi sappiamo come è scoppiata la Grande Guerra. Il 28 giugno del 14, Gavrilo Princip assassina l'arciduca Francesco Ferdinando, la moglie Sofia, a Sarajevo. E l'obiettivo dell'associazione terroristica di cui fa parte è quello di unire la Bosnia alla Serbia e di fare quella che poi sarà la Jugoslavia. Ma è l'Austria che dichiara guerra alla Serbia. Poi sì, comincia la mobilitazione, ci troviamo ancora nella Prima Guerra Mondiale, quindi la mobilitazione è molto lenta, i soldati devono spostarsi con i treni. Quindi già la Russia, anche la Germania, anche la Francia compiono delle operazioni che fanno sospettare l'ingresso in guerra di uno di quei paesi. Però è stata l'Austria a dichiarare guerra alla Serbia. Quindi come mai alla Germania è stato imputato a Versailles lo scoppio della Grande Guerra?
Questo è un altro dei grandi nodi, non il caso specifico in sé, ma le cause dello scoppio della guerra. O meglio, il modo in cui un conflitto grave e gravoso, quale quello balcanico, nel suo capitolo serbo-bosniaco, diciamo, abbia potuto rappresentare la scintilla per un conflitto di proporzioni globali. Dal punto di vista formale, non si trattava della crisi che, anche perché non lo si sapeva, che avrebbe ispirato lo scoppio della guerra, ma si trattava del nuovo capitolo di una serie di crisi già manifestatesi in un'area particolarmente irrequieta. E dicevo, uno dei grandi nodi, quindi, non è soltanto attinente alla crisi di luglio in sé, ma come sia stato possibile questo effetto a cascata. Proprio per questo motivo, gli storici e gli analisti, già dall'indomani dello scoppio della guerra e molto più dopo la fine della stessa, si erano interrogati sulla utilità o inutilità o pericolosità della diplomazia fino a quel momento invalsa, e furono portati a ritenere che una diplomazia fatta di accordi segreti, di alleanze segrete, in virtù o a causa delle quali una crisi locale potesse, per un gioco di alleanze che scattavano in caso di aggressione ad altri paesi, portare appunto la miccia a esplodere in maniera così, così totalizzante. Da questo punto di vista gli imputati sono due: uno in generale la diplomazia segreta, l'altro gli accordi all'interno del mondo germanico tra gli imperi centrali, che vedono appunto la Germania sostenere l'Austria. La scelta poi è anche politica, perché la Germania, la famosa cambiale in bianco, dà il suo appoggio all'impero asburgico, con il quale, una volta risolto il conflitto alla metà degli anni 60 del XIX secolo, e quindi individuate le proprie sfere di pertinenza, non ha nessuna intenzione la Germania di recedere da un percorso comune. Consapevole che la crisi possa essere anche l'occasione per una redistribuzione del potere su scala continentale, al culmine di un periodo di enorme crescita, cambiamenti economici, cui corrispondeva anche un'enorme crescita sotto il profilo militare. E qui magari abbiamo degli esperti che ci possono dire di più e meglio. Individuando un altro elemento che va a suffragare questa concatenazione di cui parlavamo tra le cause della guerra, oltre alla diplomazia segreta che consentiva formalmente questa concatenazione, c'era anche appunto la corsa al riarmo nella quale corsa si riteneva che la Germania fosse stata, insomma, uno dei principali corridori, mettiamola così. E proprio per questo motivo ci si ricorderà del problema in sede di negoziato e di trattato di pace quando si diranno due cose. La prima è che la Germania dovrà essere smilitarizzata per non rischiare in futuro che si vengano a riproporre queste vicende del passato così drammatico. E la seconda cosa è, come dire, molto più di facciata rispetto alla prima, perché la smilitarizzazione della Germania ci sarà. Il secondo elemento un po' più di facciata sarà l'idea che questo disarmo della Germania dovrà rappresentare una sorta di primo tempo di un percorso più complessivo che in un secondo tempo dovrà portare a un disarmo generalizzato, proprio per, disinnescare quell'altra concatenazione derivante dal riarmo continuo e reciproco, gli uni sospettosi degli altri. Questo secondo elemento, il processo di disarmo, che è uno dei grandi temi dopo la sottoscrizione dei trattati di pace, impegnerà a lungo le diplomazie e a sua volta rappresenterà un altro elemento di grave irritazione, delusione, diremmo revanchismo, utilizzando volutamente il termine francese, da parte stavolta della Germania, la quale potrà asserire, e Hitler in questo era campione, ci si chiede di rimanere subalterni anche sotto il profilo militare, dando vita a un fenomeno di totale disuguaglianza su scala internazionale, per il quale, mentre la Germania è stata smilitarizzata, il percorso di disarmo non viene compiuto dagli altri. Ecco un altro elemento di ulteriore rivendicazione che Hitler saprà sfruttare, sia dal punto di vista dialettico. La Germania ha bisogno di forgiare la spada per essere nuovamente riconosciuto come popolo eletto, ma anche dal punto di vista diplomatico, come elemento di grave scontro, soprattutto nei confronti delle cosiddette democrazie occidentali.
Benissimo. Gian?
No, innanzitutto saluto tutti i presenti in stanza e anche i nostri ascoltatori. Mi ricollego subito al merito, una piccola parentesi, perché mi piace ricordare, e soprattutto con te Stefano, ma anche con Mirko, nelle puntate precedenti della stanza abbiamo parlato anche dell'importanza di leggere la storia sotto vari punti di vista, e a volte il punto di vista della politica internazionale, come anche a volte quello della storia militare, vengono talvolta taciuti in alcuni avvenimenti, per esempio alcuni avvenimenti interni come quello del Putsch di Monaco, che può essere letto come un evento interno e regionale, ma che ha e viene anche da concause che nascono da un contesto più ampio e internazionale, che in questo caso è anche quelle che possono essere definite alcuni punti delicati del Trattato di Versailles. Il professore ne ha accennato alcuni. Io, giusto per entrare un po' nel merito della situazione, appunto vorrei solamente ricordare che quando si arriva appunto nel novembre del 1923, insomma, qual era la situazione e qual era la benzina che aveva poi alimentato queste frange dell'estrema destra, che già essenzialmente dall'indomani, perché il trattato come ricordato in apertura, viene firmato il 28 giugno del 1919, poi entra in vigore nel gennaio dell'anno successivo, ma già nel 1920 avvengono i primi tentativi di putsch, cioè di colpo di Stato dalle varie destre e dalle varie ali dei corpi franchi. E quello di Monaco, di Hitler, non dico che è l'ennesimo, ma è un altro, chiaramente molto virulento, ma nasceva anche da due altri aspetti che avevano alimentato e continueranno poi a alimentare nel corso degli anni 20 e 30 l'ala estremista tedesca. Uno era quello anche delle amputazioni territoriali interne. Abbiamo accennato appunto alla perdita dei territori d'oltremare, le colonie, ma il Trattato di Versailles aveva, tra le sue clausole cosiddette territoriali, che erano parte di quelle sempre clausole di garanzia assieme al disarmo per prevenire una nuova Germania protagonista che potesse nuocere a quello status quo, a quel sistema di Versailles che gli alleati vincitori avevano tracciato. Tra le ferite più note sulla Germania era stato quello del cosiddetto corridoio di Danzica, no? La separazione dalla Prussia occidentale e quella orientale, la cessione della Poznania alla Polonia, con tutta una serie problemi anche etnici, no? Con territori che poi erano stati collocati nei territori neocostituiti dai trattati, abitati, quindi per esempio territori affidati alla neonata Polonia, ma in cui erano forte le minoranze tedesche, o pensiamo alla regione dei Sudeti in Cecoslovacchia. Quindi questi aspetti anche di una amputazione, di una mutilazione del territorio e quindi di un frazionamento del mondo germanico era stata opera, era stato sancito dal Trattato di Versailles. Ma un altro aspetto che si dimentica quando si ricorda il putsch di Monaco era la questione anche economica in cui la Germania si trovava a vivere nei primi anni 20. La superinflazione era anche figlia, era causa, derivava da un altro problema, il problema delle riparazioni. La clausola di colpevolezza che avete citato all'inizio, l'articolo 231, come anche alcuni storici di storia diplomatica pura, come Pierre Nouvel, l'avevano già messo in luce, all'interno c'era anche quella clausola, era anche l'appiglio dal punto di vista di diritto civile finanziario, attraverso il quale potevano essere sancite potevano essere codificate le riparazioni, cioè la Germania responsabile dei danni causati doveva riparare quei danni agli alleati. E la vicenda delle riparazioni, che fu lanciata ma non definita nel Trattato di Versailles, verrà poi nei primi anni 20 poi meglio definita. Ebbene, era responsabile anche della problematicità della situazione economica della Germania. E concludo, quando si pensa al 1923, alla Germania, ricordiamoci quello che era successo appunto nel gennaio del 1923, perché lì, poi magari in un secondo giro, magari se volete ci ritorniamo, però c'era stata l'occupazione da parte della Francia della Ruhr, come in un certo senso risposta ai primi mancati pagamenti in quota alle riparazioni. E quindi voi pensate a una Germania che percepisce, che viene definita colpevole in un trattato, con appunto i limiti che abbiamo definito, con una situazione, con un'iperinflazione per la quale 2 miliardi di marche corrispondevano a $3 di allora, nel 1923, e che vede truppe francesi che vanno a occupare un bacino minerario come quello della Ruhr. Potete pensar bene a come appunto questa è come poteva essere ulteriore benzina sul fuoco per le frange di estrema destra, ma estrema anche di estrema sinistra, soprattutto nella zona della Renania di quel tempo.
Certo, diciamo che la Repubblica di Weimar non ha fatto abbastanza, insomma, per i tedeschi.
Beh, guarda, brevissimamente su questo, però poteva anche far poco altro, perché questo piccolo, veramente un flash, già la Germania era stata, insomma, costretta o minacciata, ma si era trovata davanti alla necessità di firmare, di accettare il trattato sotto la minaccia di una ripresa delle operazioni militari. Certo, quindi...
certo. Mirko, ti cedo la parola, c'è una domanda in chat, se vuoi rispondere, altrimenti vai pure con il tuo intervento.
Vado con il mio intervento, perché è un po', preferisco attaccarmi al discorso di Gian Lorenzo. No, Gian Lorenzo diceva una cosa molto interessante, soprattutto sul fatto del ricollegare gli avvenimenti, la Ruhr che viene occupata, che sarà una cosa importantissima, perché noi dobbiamo ricordarci quello che scrisse Keynes nel 1919, ovvero le conseguenze economiche della guerra o della pace, dipende dal punto di vista di come uno vede la faccenda, diciamo. Perché alla fine, dovendo ripagare tutto, questa sarà una spada di Damocle sulla Germania. Noi sappiamo benissimo che l'inflazione era rampante, che c'era anche il pericolo della rivoluzione spartachista all'inizio, che questo porterà anche, diciamo, gli alleati a chiudere un occhio verso i tedeschi e verso anche quelle frange, per esempio non disarmando l'esercito. L'esercito tedesco rimarrà più o meno armato in maniere e forme diverse, i Freikorps, ci si scorda spesso di parlare che in Polonia venivano delle sommosse negli anni, durante la guerra, nel 17, nel 18 e anche dopo la guerra, fino agli anni 20 si combatteva nella zona, diciamo, del corridoio, perché comunque, sebbene la società, la Lega delle Nazioni, aveva indetto un voto, la popolazione si doveva autodeterminare e non era un voto così netto. Per esempio si votò in Silesia, si votò nel corridoio polacco e la votazione andò più o meno al 54-55% a favore della Polonia, perché comunque c'erano grandi masse di popolazione tedesca e anche questo comportava un problema a lungo termine. Poi, ricollegandosi al discorso della mutilazione della Germania, io ci vedo anche un discorso di volontà francese di punire anche la tradizione prussiana delle vittorie, proprio perché l'unità tedesca venne fatta a Versailles. Allora i francesi fecero di tutto per fare questo. Un esempio plastico è la rimozione dello Schleswig-Holstein, che era una vittoria ottenuta nella seconda guerra dello Schleswig del 1864 contro i danesi, che a livello di territorio non aveva nulla a che fare con quello che era avvenuto nella prima guerra mondiale. Fu una mutilazione fatta per cancellare una vittoria prussiana, e questa era una chiara volontà che si esprimeva soprattutto con Clemenceau per ridurre i tedeschi al lumicino. E come diceva bene il professor Borzoni, questo poi alimenterà la dialettica di Hitler. Io vorrei ricordare il mito della Dolchstoss, che sarà una grande narrativa che Hitler utilizzerà per portare avanti, diciamo, le sue politiche, e che avrà un grosso peso sulla popolazione, soprattutto perché sarà una di quelle narrative che verranno anche propugnate dagli stessi tedeschi, perché se uno va a vedere quello che è successo con col mito della Dolchstoss, praticamente si addossò ai politici tutta la colpa della guerra e anche della resa, e praticamente il comando tedesco se ne lavò le mani in questa maniera qui, e questo fu una grossa carta che poi venne utilizzata soprattutto dalla destra, non soltanto di Hitler, perché ci si scorda anche di parlare della destra di Kahr e del suo gruppo, che anche loro diciamo c'era una lotta interna fra la destra, fra il gruppo di Hitler, che comunque aveva formato, diciamo, una lega di partiti e di società molto protezionisti per quanto riguarda la Germania, e il gruppo di Kahr, Lossow, Seisser, che praticamente volevano loro comandare la destra. Quindi c'era anche questa lotta interna, questo lo dico come prefazione, diciamo, al parlare del Pucci di Monaco, perché comunque no, di solito si racconta il Pucci in sé e non si racconta il retroscena, ovvero il fatto che l'esercito non era d'accordo con la Repubblica di Weimar, i vecchi comandanti come Ludendorff, ad esempio, non vedevano bene la Repubblica di Weimar e quindi appoggiavano Hitler, appoggiavano la destra. Poi è vero che all'ultimo momento si sfilarono e lasciarono, diciamo, Hitler con il cerino in mano, però era una situazione molto più complicata, non è solo il Putsch in sé, è tutta la situazione della destra che era anche disunita tra di loro. Ricorderemo che quando Hitler entrerà nella famosa birreria, lo farà armi in mano, praticamente irromperà in una riunione di Carre del suo gruppo alla Burger Brau Keller, dove c'erano circa 3.000 persone radunate, e praticamente ne otterrà l'appoggio forzato, in questo senso qui, cosa che poi non funzionerà, perché il Pucci in realtà sono due giorni, bisogna ricordarci che sono due giorni. Il primo giorno avviene l'ingresso nella birreria, ottiene l'appoggio forzato di Carre e gli altri, e si già ottengono alcuni piccoli successi. Fra l'altro l'unico che avrà dei successi sarà Rom, che riuscirà a prendere una stazione di polizia e un centro di comando della Reichswehr, e invece tutti gli altri falliranno. Nel secondo giorno, se non sbaglio, l'idea è di Ludendorff, l'idea di fare la marcia, è una sua idea. Hitler, disperato, non sa più cosa fare, accetta questa idea, che è veramente disperata. Diciamo che l'idea di fondo era: marciamo in mezzo alla città e comunque l'esercito della Reichswehr non sparerà a un vecchio generale come Ludendorff, anzi si prospettava l'idea che le truppe si sarebbero unite, cosa che poi non avverrà. Però durante la notte Carr e il suo gruppo verranno, diciamo, rilasciati dalle SA che erano tenuti prigionieri nella birreria, e invece si adopereranno per informare lo stato della Baviera del Pucci che stava avvenendo, per sfilarsi, rendendosi conto che ormai era fallito. E io su questo vorrei fare un piccolo parallelo, poi, diciamo, cedo la parola, perché il piano di Hitler non era solo prendersi la Baviera, prendere il controllo della Baviera. Nel suo sogno, almeno quello che sappiamo, questo sarebbe stato un passo preliminare per una cosiddetta marcia su Berlino, il che ricorda un pochino fare la mimica a quello che lui riteneva il suo maestro Mussolini, in questo senso. Voleva replicare quello che era avvenuto in Italia. E qui vorrei fare una domanda sia a Lorenzo sia a Borzoni, per chiedere se loro ritengono che questo sarebbe stato possibile dal punto di vista politico in Germania, se il Pucci avesse anche avuto successo, data la situazione, diciamo, di divisione della Germania anche tra stati, quindi fra Gauleiter e cose del genere. Te cosa ne pensi, Lorenzo?
Prego.
Allora, a parte la domanda di Mirko, insomma, qua ci sono tantissime domande che ora mi vengono in mente, Mirko, perché tu hai parlato di quello che poi è accaduto appunto dopo il Putsch, della marcia dell'esercito che poi si scontra con i Freikorps e con le SA, il processo a Hitler. Qua mi viene in mente che tutti gli
processo imputati, farsa, perché era
sì, vabbè, tutti gli imputati a quel processo, l'accusa era di alto tradimento e tutti dissero che non avevano tradito. L'unico che disse appunto che aveva tradito quel sistema era Hitler. Hitler fu condannato a 5 anni, solo che dopo 11 mesi lasciò la prigione di Nuremberg, là dove si trovava. Poi hai citato Mussolini, e qua, professor Borzoni. Allora, quando arriva a Roma la notizia del fallito Pucci di Adolf Hitler, pare che Benito Mussolini dica: ah, quell'idiota di Berlino. E qua sull'ultimo numero del Caffè c'è un mio articolo, vi invito a acquistarlo anche per questo, un articolo in cui racconto questa vicenda. Poi, una volta che Una volta che Hitler va al potere nel gennaio del 33, nel luglio del 34 si incontra, come diceva prima Mirko, con quello che era il suo maestro, no? Con Mussolini. Mussolini tratta Hitler con sufficienza e lo tratterà con rabbia poco dopo, quando i nazisti austriaci assassineranno Dollfuss, il cancelliere tedesco. Mussolini manda addirittura l'esercito al Brennero ed è categorico. Se un solo tedesco si sente male, professore?
No, si resisto, sente resisto. Un po' di testa, ma non è colpa del, non okay. È colpa della stanza, ci mancherebbe, è giornata pesante.
Ok, quindi stavo dicendo, se un solo tedesco entra in Austria, Mussolini in quel 34, in quell'estate del 1934, farà guerra alla Germania. Poi qua la storia si complica, perché dopo le Olimpiadi, allora Germania e Italia non sono ancora alleate, ci troviamo nel 35-36, però l'Italia ha fatto guerra all'Etiopia e ha contro tutti gli altri stati, tutta la società delle nazioni, quindi si trova isolata, anche la Germania si trova isolata, e ci sono dei primi approcci tra Hitler e Mussolini, solo che dopo le Olimpiadi di Berlino del 1936, io all'inizio ho citato Lloyd George che rappresentava il Regno Unito a Parigi durante la conferenza, Lloyd George andò a trovare Hitler al Berghof e lì sembrava che ci fosse. Hitler tentò un approccio per allearsi con l'Inghilterra. Lloyd George, vecchio politico, navigato, ma di una politica ottocentesca, pare che abbia chiesto a Londra se fosse possibile questo accordo. Solo che a Londra questo accordo non lo fecero, cioè non tentarono di fare questo accordo con Hitler, e Hitler quindi si decise di allearsi con Mussolini. Ma andò veramente così? Hitler, prima di allearsi con Mussolini, tentò di allearsi con Londra, e solo dopo un rifiuto decise di buttarsi nell'impresa dell'alleanza con l'Italia. Anche se poi, diciamolo bene, insomma, la politica estera italiana e tedesca era quasi naturale, poiché la Germania puntava al nord Europa e al centro Europa, invece la politica italiana puntava nel Mediterraneo e nel nord Africa.
Chiedi a me, Stefano?
Sì.
Insomma, hai ripercorso in pochi minuti molti anni e molte...
Mi tocca per farlo.
Sì, e molte questioni essenziali. Devo dire che sono state ripercorse bene. Che dire, ci sarebbero molti spunti. Partiamo dagli aspetti forse più folcloristici, più aneddotici. Il maestro e l'allievo. La simpatia, l'antipatia, eccetera. Non sono un grande psicologo né nella vita né nella storia, e trattandosi di autocrazie e di totalitarismi, sappiamo che l'elemento personale naturalmente può essere discriminante. Tuttavia, per quanto riguarda la politica internazionale, basterà già fermarsi ai fatti per avere una lettura di questo rapporto, e alcune tappe li hai già illustrate. Mussolini, e non solo Mussolini, capisce ha un ordine internazionale del tutto imperfetto, come abbiamo avuto modo degli interventi.
Scusami un secondo. Mussolini lo capì già da appena andò al potere. Io mi ricordo un discorso di Mussolini nel 25, laddove chiese, appunto, mi ricordo dove disse: vorrà il popolo della Grande Repubblica Stellata ricacciare questa navicella. Cioè, Mussolini capì già nel 25 che la Germania era una bomba d'orologeria. Mussolini, se non sbaglio, già in quegli anni era a favore di una riduzione delle sanzioni ai tedeschi, già da quell'anno, già dai primi anni successivi al Trattato di Versailles, i suoi primi anni di governo. Cioè, stiamo parlando quasi 8 anni prima dell'ingresso di Hitler al potere. Già capì che era una bomba ad orologeria la Germania.
Sì, era una bomba ad orologeria con la quale era opportuno venire a patti per disinnescare conseguenze più gravose in prospettiva. Diciamo non molto di dissimile da quei ragionamenti che poi porteranno all'appeasement in salsa britannica. Quando Hitler arriva al potere, notoriamente, l'ha scritto Ruggero Moscati 60 anni fa, l'idea di patto a quattro, al di là dell'antisocietarismo mussoliniano, della sfiducia nei confronti di Ginevra, eccetera, è l'idea di un raggruppamento di maggiorenti, l'Italia, la Germania, la Gran Bretagna e la Francia, che accogliendo alcune istanze del programma di questo signore, che aveva un programma ben noto e che poi nel 1925-26 avrebbe avuto ulteriore e più piena notorietà, quindi già naturalmente dalla metà degli anni 20, il Mein Kampf, eccetera, e che nel 1933 può diventare programma di governo. Mussolini, già da questa fase, ritiene utile verificare collegialmente, ma in un gruppo ristretto di chi può e sa decidere, l'idea di accogliere alcune istanze di revisione hitleriana per disinnescare appunto una portata destabilizzante ulteriore. Quindi questo assolutamente è presente, lo dice e lo fa. Naturalmente Mussolini in questa fase, ma è noto, non perde di validità il Mussolini-Hitler, grandi lavori di tanti storici a partire da Petersen. In questa fase Mussolini in più aggiunge, ed è l'elemento che tu ricordavi nella riferire del colloquio di Strad, Venezia, del 1934, aggiunge un elemento portante della politica estera italiana in questa fase, cioè l'utilità, anzi l'imprescindibilità dell'indipendenza austriaca. Lo ricordo agli studenti, l'ho scritto, è presente nei documenti diplomatici italiani, Mussolini lo dice, considererei perduti i frutti della vittoria il giorno in cui l'unificazione tra Austria e Germania, che è chiaramente elemento fondante del Deutsche Reich rilanciato da Hitler, nel momento in cui questo Anschluss dovesse realizzarsi. Quindi in questa fase, accanto ai dubbi e all'ipotesi di contenimento, parliamo di contenimento, di un revisionismo, contenimento mussoliniano di un revisionismo, c'è anche una motivazione molto forte sul piano diplomatico ma anche politico-strategico che riguarda il perdurante sostegno all'indipendenza austriaca. Dopo che avviene quel trapasso di cui hai parlato, la tutela dell'indipendenza austriaca è un lusso che Mussolini non si può più permettere, perché una volta ipotizzato un colpo di timone, ancora una volta colpo di timone alla politica estera italiana e un avvicinamento alla Germania, passi la fase che tu ricordavi, tra la fine, soprattutto la fine del 1935 e la prima parte del 1936, per la attestazione che questa amicizia si sarebbe dovuta verificare è che l'indipendenza austriaca a quel punto non sarebbe più stata tutelata. Smetterò, dirà Mussolini, di fare il cane da guardia appunto al Brennero, così come avevo fatto soltanto un anno e mezzo prima in occasione della crisi del luglio del 1934, anche lì un tentato colpo di Stato che in quell'occasione aveva portato gravi conseguenze, perché l'uccisione di un capo del governo importante, forte, come Dollfuss era naturalmente un evento di portata assolutamente rilevante. Ah, ecco, poi naturalmente l'idiozia, l'idiota, Mussolini
lo diceva a tutti.
Al di là del fatto che lo dicesse a tutti, aveva a sua volta giocato le sue carte. La marcia su Roma è stata anche un azzardo politico da parte di chi la sua strada se l'era preparata in maniera diversa e più ampia, e da parte di chi poi aveva mandato avanti embrione di preoccupante rivoluzione, o almeno la lettura poteva essere preoccupante, tanto che naturalmente c'è una crisi di governo per non averla saputo affrontare, e di chi poi giungerà solo successivamente, e come diceva un mio vecchio maestro, in vagone letto a Roma, e non si mette alla testa di un manipolo che solo nelle strade di Monaco dà vita a questo fenomeno importante, perché Hitler avrà modo di iniziare una predicazione politica, ma sostanzialmente limitato. Il meccanismo che il governo centrale, pur nelle debolezze istituzionali della Repubblica di Weimar, ma il meccanismo di sicurezza era pronto, ed era naturalmente il fallimento dovuto, come veniva ricordato, dalla poco traino popolare che ne venne fuori, è un elemento essenziale, ma il meccanismo di atto a contrastare un'eventuale prosecuzione del putsch era già stato messo in opera, e insomma, forze speciali, diremmo così, erano in stato di allerta avanzato, quindi non vedo tutta questa possibilità di una strada da Monaco a Berlino tutta in discesa, e questo per dire di no. A Roma avviene qualcosa di diverso, che però naturalmente anche in quell'occasione aveva mantenuto una certa percentuale di azzardo. Questo lo dice lo stesso Mussolini.
Sei stato chiarissimo, Gian Lorenzo?
No, su questo mi vorrei proprio ricollegare al vostro scambio e alla suggestione di Mirko. Avete definito la Germania come una bomba a orologeria interna, anche appunto esterna. Mi sento anch'io di condividere le perplessità, no, su una su un possibile successo in quel specifico contesto di un'eventuale marcia su Berlino. Non fosse altro perché forse appunto l'impreparazione o la scarsa pianificazione, no, perfetta di questo putsch era anche causata da quello che era successo in quell'estate, perché il 12 agosto 1923 c'è un nuovo cancelliere, che è Stresemann, che è un nazionalista però liberale, e le destre si sentono da questo punto di vista un po' come dire, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo qualcosa di eclatante, dobbiamo giocarci tutte le nostre carte, perché poi Stresemann sarà colui il quale da lì, in un certo senso, a quasi un anno e mezzo, due anni, no? Che prima di tutto fu lui a iniziare a pianificare poi la risoluzione della crisi della Ruhr, con la cessazione della resistenza passiva, un aspetto che invece le destre avevano ulteriormente denunciato come l'ennesima prostrazione della Germania, ma che in realtà sarà il primo passo poi per un recupero non solo di una Germania che da sconfitta poi nella prima parte degli anni 20 tornerà ad affacciarsi nel contesto internazionale, ma poi a contribuire al disinnescare, almeno in questa fase, ripeto, i primi anni 20 essenzialmente, la bomba orologeria tedesca sarà una prima, in un certo senso, risoluzione del problema delle riparazioni. Perché nel dicembre del 1923 si apriranno appunto gli Stati Uniti, si riaffacceranno in Europa in un certo senso, e saranno poi loro i promotori di quel piano Dawes, che non solo insomma porrà una pezza al problema delle riparazioni, ma consentirà al sistema tedesco di ripartire, quindi si avrà anche un miglioramento dal punto di vista economico. Quindi insomma anche qui è giocato molto aspetti interni e aspetti esteri. Quindi insomma, in questa fase, ed ecco appunto, ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima, un aspetto interno, quasi regionale, che però viene da aspetti internazionali.
C'è forse un elemento, Stefano, se posso aggiungere a quanto diceva Don Lorenzo, che è singolare ed importante, o forse non è tanto singolare considerando la situazione soprattutto tedesca. Stresemann, che diviene un po' gioco forza, un po' suo malgrado, il grande profeta della pace, che poi troverà un contraltare in Francia, e quindi due profeti della pace, certamente l'artefice della pacificazione franco-tedesca da parte tedesca. Ma le cose che dice Stresemann e le cose, diciamo, che già il mondo politico tedesco sentiva, avvertiva, ciò che sobbolliva nella politica e nella società tedesca, a riprova di quanto dicevamo prima, non sono sul piano internazionale, ma anche della rinascita interna di un germanesimo protagonista e non subalterno, sono condivise. Certamente Hitler ha la sua modalità di narrazione, certamente un'estremizzazione, certamente c'è una teoria razziale e razzistica, ma se leggiamo quello che Stresemann scrive, lo stesso Stresemann dice in maniera molto chiara che gli ideali di rinascita del mondo tedesco, gli ideali di ripresa del dibattito grande tedesco, piccolo tedesco, quindi dei rapporti con l'Austria, l'idea dell'ingiustizia del trattato di pace, l'idea dell'ingiustizia di una subalternità militare e quindi la necessità di operare per invertire questo trend, queste cose Stresemann le dice in maniera chiara, avendo una propria modalità diplomatica che è quella del conseguimento progressivo di risultati utili atti a smantellare la gabbia di Versailles. E lo stesso Hitler, che quella gabbia vuole rompere, non mancherà talvolta di saper usare, dal saper usare le armi della diplomazia più sottile nell'indorare pillole, facendo presente che si vuole rompere tutto, ma si può accontentare anche di passi intermedi. Ecco, quindi c'è una zona grigia molto ampia, al di là delle estremizzazioni politiche, delle intemperanze personali, tutto quello che si vuole, ma c'è una ampia zona comune, un comune denominatore valoriale che sostanzialmente passa per la messa totale in discussione dell'eredità di Versailles, e su questo c'è una grande condivisione a livello politico. Hitler non innova dal punto di vista di questo tipo di contenuti.
Sì, Mirko?
Ma sai, io pensavo anche al fatto che l'America si diede da fare, diciamo, per aiutare e rilevare un pochino dei problemi economici tedeschi, dilatando i pagamenti. Qui si vedono anche, diciamo, alcune furbizie di Hjalmar Schacht, che ebbe molto a che vedere con questo, a utilizzare la banca tedesca per dilazionare i debiti. La Germania aveva grossi problemi nel comprare valuta estera perché il marco non aveva potere d'acquisto, e quindi tutta la situazione era a vari livelli, da quello economico, quello sociale. E in più, per riagganciarmi a quello che si diceva prima, io sono sempre rimasto molto affascinato dal fatto che tra il 1934 e il 1936 la politica tedesca, italiana, ma anche quella anglo-francese, cambia radicalmente. Cioè tutto lo schema cade giù con la guerra di Etiopia. Il fronte di Stresa, tanto forte, tanto annunciato l'anno prima, con le sanzioni fa praticamente discendere l'Italia dall'isolato tedesco. che questo è sempre sintomatico del pensiero di Mussolini, molto ambivalente, molto ondivago, diciamo, perché, come sappiamo bene, nel 1934 vuole mandare le divisioni al Brennero, si definisce garante dell'indipendenza austriaca, aveva anche un'amicizia personale con Dollfuss. Tra l'altro la famiglia di Dollfuss, quando Dollfuss verrà assassinato, era in vacanza.
Da Mussolini.
Da Mussolini. E quindi nel giro di due anni c'è un cambiamento epocale, sia nell'attitudine di Mussolini e dell'Italia sulla situazione, e due anni dopo invece ci troveremo a fianco della Germania, cioè essendo isolati anche noi stessi. In questo c'è anche una colpa degli anglo-francesi per il loro comportamento? Cioè non hanno previsto che isolando l'Italia, perché io dico questa frase e poi vi passo la palla, diciamo, non hanno previsto che il comportamento di Mussolini, molto duro all'inizio, contro l'imbianchino austriaco, come lo chiamava lui, non si aspettasse, diciamo, di essere ripagato in un certo senso dagli anglo-francesi quando lui cominciò ad avere velleità imperialistiche, colonialistiche in questo senso, e non ricevendo questo apporto, questo, diciamo, quantomeno un tacito assenso, allora lo fece propendere, perché noi dobbiamo ricordare che Hitler mandò fucili e munizioni agli etiopi proprio per indebolire l'Italia, e quando gli inglesi fecero un embargo agli italiani per quanto riguardava le forniture di carbone subito dopo la guerra d'Etiopia, chi si propose per subentrare come fornitore fu la Germania. Il tacito assenso era: noi vi forniamo le materie che vi servono e voi ovviamente non vi opporrete più all'Anschluss. Voi cosa ne pensate di questa chiave di lettura?
Professore Gianchi, vuole rispondere?
No, io telegrafico, poi passo la palla al professore. Chiaramente gli anglo-francesi, è questo anche il piano, cioè la valutazione in quegli anni che tu, Mirko, hai indicato, di quale dei due revisionismi fosse più pericoloso da questo punto di vista. Cioè questo era il calcolo che faceva Mussolini da un certo punto di vista, cioè l'Europa o il contesto del Mediterraneo o in quel caso dell'Africa. Questo era stato causa anche di interpretazioni sbagliate da parte di Mussolini, anche di quello che volevano i francesi, ma soprattutto degli inglesi, che alla fine, qui Stefano l'ha accennato prima, i primi che avevano ipotizzato anche, o che avevano comunque intravisto che il Trattato di Versailles nella formulazione del 1918 era perfettibile da quel punto di vista, che alcune concessioni potevano essere fatte sin dall'indomani dell'entrata in vigore del trattato, erano stati proprio i britannici. Quindi in quegli anni che tu, Mirko, hai richiamato, è lì la valutazione dei francesi che fanno di quale dei due revisionismi fosse più pericoloso o accettabile, forse quello che verrà poi nasce da questa valutazione. Cioè che da questo punto di vista alcune delle richieste di Hitler, soprattutto da parte britannica, erano quantomeno meritevoli di attenzione, mentre laddove su un settore come che negli anni 30 era estremamente importante per i britannici, come il Mediterraneo, che appunto l'Italia vedeva la sua proiezione, e i britannici lì non erano disposti a fare quelle concessioni che Mussolini pensava.
Scusa, già, allora si può essere una mancanza di lungimiranza da punto di vista di Mussolini? Cioè non vedeva la ripresa della Germania così imminente, mentre le velleità francesi, la Tunisia ad esempio, su cui noi avevamo delle aspirazioni, fecero piano piano spostare l'Italia verso la Germania, perché Mussolini probabilmente non la vedeva come un problema così imminente o qualcuno che avrebbe intralciato, diciamo, gli interessi italiani nel Mediterraneo, a differenza di francesi e inglesi che non ci volevano concedere assolutamente niente.
Più che altro, più che mancanza di lungimiranza, è in quegli anni, che sono veramente brevi, c'è stata un'evoluzione, anche un'accelerazione, poi dalla presa del potere di Hitler, talmente tale che forse è stato sopraffatto anche dagli avvenimenti. da quel punto di vista, perché chiaramente Mussolini aveva ben chiaro che la Francia avrebbe avuto interessi, ma si è forse scontrato con una sottovalutazione delle possibilità da parte di Londra di concedere quella, no, la mano, famosa mano libera all'Italia, che invece a quel punto di vista non erano poi disposti a concedere. Poi
ma credo, no, anche la ripresa tedesca in un certo senso, non credo che molti si aspettassero che un paese che nel 29 era in crisi, nel giro di 8 anni diventerà una potenza primaria in Europa. Credo che lasciamo perdere che era un'economia vampirica, e qui si potrebbero aprire tantissimi discorsi sui MEFO e tante altre cose.
Ma Mirko, ricordiamoci quel discorso di Mussolini fatto, pronunciato contro la violenza dei nazisti, no?
Il discorso io vedo talune dottrine d'oltralto
di gente che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto, no? Infatti poi qui piccolo aneddoto: Montanelli scrisse un articolo contro il razzismo dei tedeschi. Montanelli scriveva per un giornale diretto da Berto Ricci che si chiamava L'Universale, e vi confesso che il nome della mia casa editrice l'ho preso da quel giornaletto, perché era il primo giornale in cui scrisse Montanelli. Allora Mussolini volle ricevere questa giovane redazione a Palazzo Venezia, mise tutti in piedi, andò da Montanelli e gli disse: ho letto il suo articolo sul razzismo, l'elogio, il razzismo è roba da poi 3 anni dopo ha fatto le leggi razziali, quindi questo è
questo è il Mussolini ondivago che cambia idea in continuazione. Esatto, per questo io sono molto affascinato dal 34-36, perché ci sono veramente dei salti mortali all'indietro ogni volta.
Esatto. Professor Borzoni, siamo in conclusione, vuoi aggiungere qualcosa?
No, sono sostanzialmente d'accordo con le cose che avete detto. L'Italia non aveva un rapporto osmotico con Londra e Parigi, ma aveva una lunga comunanza politica derivante dalla vecchia comunanza d'arte, no? Come ha scritto uno storico serio come Luca Riccardi, gli italiani e i francesi, i britannici dalla prima guerra mondiale erano alleati e non amici, ma spesso le alleanze valgono di più delle amicizie. E anche dopo la fine formale dell'alleanza, quindi quando tutti i trattati di pace sono entrati in vigore, che è cosa diversa dalla sottoscrizione, Mussolini ritiene che questa linea, la vecchia intesa, possa e debba essere mantenuta, e che l'idea di un recupero dell'intesa possa e debba essere recuperato anche nelle fasi più traumatiche e tumultuose, come avete detto, relative al 36, al 37, al 38, al 39, al 40. E quindi c'è una valutazione più volte sbagliata, e non solo da Mussolini, che tuttavia insieme alla diplomazia italiana chiede e ritiene che il famoso periodo di pace debba comunque sussistere e durare dai 3 ai 4 ai 5 anni oltre la stipulazione del patto d'acciaio, quindi arrivare sostanzialmente alla metà degli anni 40, e quindi c'è questo elemento, e c'è l'elemento appunto di una possibilità di recupero di un dialogo con Parigi e soprattutto con Londra, perché era nell'ordine delle cose ed era nell'ordine dell'esperienza politico-diplomatica di questi paesi, che colonialisti lo erano da più tempo e meglio dell'Italia, e che quindi non avrebbero nella sua interpretazione dovuto avere eccessive remore a recuperare un rapporto al fine di evitare guai più seri. E anche dopo che la situazione era effettivamente più pregiudicata, come le crisi della, non so, le crisi della primavera del 1939, è noto che il tentativo diplomatico è stato ricostruito francese di riallacciare, anche dopo il 30 novembre 38, anche dopo tutte le manifestazioni antifrancesi, eccetera, l'aprile del 1939 è una fase nuovamente propulsiva, no? È stato scritto molti anni fa, ormai, un testo che ricostruisce queste vicende, che si intitola molto, in maniera molto emblematica, Non bruciare i ponti con Roma. Questo era l'obiettivo della politica anglo-francese, questa per lungo tempo è stato l'obiettivo anche di Mussolini, anche perché Mussolini, dalle situazioni di crisi che però riuscivano per il rotto della cuffia a essere sanate con la mediazione diplomatica, fino a quel momento aveva tratto molto vantaggio, no? Non dimentichiamo quello che è successo a Monaco e l'idea di un'altra Monaco ogni volta che si veniva a creare una nuova situazione di crisi persiste nella mente di Mussolini e persisterà a lungo, anche quando i cannoni avevano cominciato a drammaticamente a scaldarsi. L'idea di una mediazione di colui che a metà è molto vicino a Hitler, ma con un orecchio anche proiettato dall'altra parte, potesse incarnare il trionfo della diplomazia. In maniera un po' bizantina, un po' italiana, poi la realtà naturalmente ha riportato tutti con i piedi per terra.
Certo. Gian, Mirko, in conclusione?
Io avrei una domanda, perché secondo voi non c'era una certa ipocrisia nell'atteggiamento franco-inglese a riguardo delle velleità colonialistiche italiane? Cioè, una piccola concessione all'Italia avrebbe risparmiato lo scivolamento dell'Italia fuori dal gruppo Stresa e al fianco della Germania. Come non faceva non prevedere certe cose? A noi oggi sembrano estremamente ovvie che un isolamento dell'Italia dal punto di vista internazionale l'avrebbe affiancata all'altro grande isolato, anche per un discorso di vittoria mutilata, mito della Dolstoz, che paradossalmente è la stessa cosa che succederà con i giapponesi. Vincitori nella prima guerra mondiale a fianco degli alleati si riterranno anche loro mutilati per il discorso di non ottenere la parità per quanto riguarda lo sviluppo navale, che questo li farà scivolare verso l'asse. Cosa ne pensate?
Gian, se vuoi rispondere tu.
Sì, telegraficamente. È chiaro che col senno di poi sembra la valutazione è la stessa, che possiamo dedurne, come facevano a non vedere che l'esito poteva essere quello. Diciamo che c'era ancora, per quanto molto zoppicante, ancora si credeva che si potesse ricondurre con certe concessioni che il sistema di Versailles in un certo senso potesse ancora tenere, e con delle concessioni, ricordiamo anche la politica di appeasement durerà tenterà gli ultimi tentativi sino alla fine degli anni 30, quando ormai eravamo prossimi a un nuovo conflitto. Quindi
fino al giorno prima dello scoppio della guerra.
Esatto.
Mi ricordo il ministro inglese che chiede al primo ministro polacco di andare assolutamente a Berlino, concedere tutto, quindi l'appeasement è letteralmente fino alle ultime ore.
Esattamente, quindi immaginiamoci a metà degli anni 30, e poi comunque un tentativo era stato fatto in merito alla vicenda dell'Etiopia, no? Il tentativo, anche il piano Lavaloar,
sì.
Quello era stato poi, no?
Che poi salta fuori e crea un sacco di problemi.
Esattamente. E a quel punto che cosa era, quale poteva essere una situazione dove già la crisi economica imperversava, toccava anche Francia e Inghilterra, e a quel punto ci si rimangia in un certo senso, si torna, ci si trincera in un certo senso nel proprio orticello di casa, nel mantenere l'opinione pubblica di contenerla, e sperando in un certo senso che da quel punto di vista il sistema regga. E qui, al di là, a me non piace molto, no, i voli pindarici o della storia, però pensiamo anche all'attualità internazionale di oggi, no? In questi giorni stavamo parlando anche, non c'entra chiaramente nulla, ma...
È un cellulare,
eh? Io sento bene.
Mi sentite?
Sì, adesso sì.
Ok. pensiamo anche, non c'entra nulla ora in questi discorsi, ma quando si parla di allargamento della NATO ai paesi come l'Ucraina, no? Col senno di oggi, ma anche in futuro, sappiamo quanto è delicato anche per gli interessi della Russia. E noi a posteriori si potrebbe anche pensare, ma come fanno a non prevedere che continui anche avance, no? Di prendere l'Ucraina all'interno del mondo occidentale, della NATO, non possa creare una reazione anche della Russia. Cioè, bisogna anche contestualizzare.
Quello anche in vista degli accordi degli anni 90, certe promesse fatte non mantenute.
Sì, esatto, questa è un'altra stanza, però
questa è un'altra storia.
Esatto, però attenzione a questo, che quello che la storia si può ripetere, quello che può sembrare ovvio, no? A noi oggi, anche in passato, c'erano situazioni
Però Mussolini l'aveva intercettata questa cosa, cioè il discorso delle maglie di Versailles che cominciavano ad allargarsi, lui paradossalmente in quel periodo rafforza il gruppo Stresa e poi un anno dopo tutto decade praticamente con la guerra all'Etiopia, con le sanzioni e quindi aveva intercettato questa cosa dal punto di vista o è stato un colpo di fortuna in quel
intercettato momento. Ma era anche un calcolo utilitaristico, perché attraverso, come diceva il professore all'inizio, su quello di Stresa era sì mostrarsi come mediatore, come arbitro, come insomma di questa situazione, ma qual era il fine anche del fronte di Stresa stesso? Ottenere quel posizionamento dell'Italia e quegli interessi italiani. E siccome poi anche gli altri partecipanti al fronte di Stresa in parte percepiscono questo, non ci credono, il fronte di Stresa proposto in primavera, in estate, quando poi si concretizza è già morto in partenza, quindi si percepisce dalle varie capitali la situazione, ma si ragiona chiaramente ancora con l'interesse nazionale dei conseguimenti. Okay.
Sì, la mia, Lorenzo, è la teoria delle fish, nel senso Mussolini tentava di incamerare delle fish con garantire per l'Austria, mandare le divisioni al Brennero, rinforzare il gruppo di Stresa per poi ottenere delle concessioni coloniali, cosa che non avvenne, quindi cambio di lato, diciamo, non funzionava questo, la squadra non funzionava, quindi l'unica opzione era quella.
Ok, signori, abbiamo sforato anche oggi come al solito. Professor Gianluca Borzoni, come ti sei trovato?
Ma vi ringrazio, no? È chiaramente molto interessante, molto stimolante anche quest'ultimo accenno che ci riporta, oltre alle luci, anche alle ipocrisie della grande, della media e della piccola politica, no? Come si riesce a cambiare cavallo in corsa, durante la corsa, prima e dopo. È la vita che nella realtà internazionale, che la trasposizione esterna di quello che il soggetto è all'interno, in questo caso soggetti statuali, ma non cambia poi molto con tutte le contraddizioni del caso. Ho citato il piano tra anglo-francese, Horn Laval, presentato dai francesi e dagli inglesi e poi da essi immediatamente dopo. Una vicenda interessante, ritirata perché c'è un ruolo dell'opinione pubblica, quindi l'apparire, ma l'apparire conformi, questo può essere anche un bene, conformi a una volontà popolare laddove sia effettivamente misurata, quindi effettiva come volontà, è una esigenza della politica che prende a manifestarsi. Oppure le ipocrisie, e Gian Lorenzo ricordava i limiti al fronte di Stresa, certo, gli italiani, la politica italiana smonta il giocattolo, ma che dire di un fronte che nasce a metà aprile del 1935 in risposta al riarmo tedesco, con uno dei principali fautori, che è appunto la Gran Bretagna, e che poi a metà giugno realizza un accordo con la Germania sugli armamenti navali. Beh, insomma, l'ipocrisia non è unilaterale, tristemente, ma è anche il gioco della politica.
Sì, spaccando tra l'altro l'alleanza con la Francia, perché la Francia ebbe molto a ridire sull'accordo completamente a parte di Inghilterra e Germania sul discorso navale. La Francia venne tagliata fuori da questo discorso.
Quindi ci sono certamente chiaroscuri che possono essere opportunismo, criticabili. Cinicamente ci limitiamo ai fatti, c'è anche un tasso di adattabilità della politica alle necessità esterne, noi le registriamo, certo, come dire, il trasformismo è sinonimo di destabilizzazione, anche il procedere sempre e comunque in maniera ottusamente fedele a se stesso può essere un limite in diplomazia, ecco. Questo non ci deve far dimenticare la necessità di trovare un giusto mezzo per la risoluzione concreta di problemi che tutta la discussione che di oggi ce lo dimostra, se non risolti fatalmente si ripropone.
Certo, professor Borzoni, è il bello del nostro mestiere che se ne può discutere. Qualcuno diceva, nessuno può, nemmeno Dio può cambiare la storia, possono farlo soltanto gli storici. Ora io vado in conclusione, professor Borzoni, per me è stato davvero un grande piacere averti con me qua in stanza. Spero di riaverti presto con noi.
Grazie Stefano, grazie a tutti, sono molto contento di essere stato con voi, insomma, vi seguo per quanto posso, ma insomma, complimenti a tutti voi.
Grazie. Gian, ci sentiamo dopo, Mirko, ci sentiamo dopo. Vorrei informare gli spettatori che domani, 9 novembre, ci sarà una live di Marco Mensi col suo format Storia del Mondo, dove racconterà la giornata dell'8 e del 9 novembre del 1923, racconterà tutto l'evento del Pucci di Monaco. Vorrei informarvi poi che lunedì prossimo la stanza non ci sarà, perché io e il mio studio traslochiamo, quindi lunedì prossimo non potrò essere qui, quindi l'appuntamento è tra 2 settimane. Un saluto a tutti, vi ricordo di acquistare il caffè, di iscrivervi ai nostri canali e buona serata. Ciao, grazie a tutti.